Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Ora è venuta l'ora di guardarci un po' in faccia, scuotere le braccia, contarci riuniti, i sopravvissuti. È lontano il tempo del 63 che andavamo a cantare per Milano con rigore e salutare. È lontano il tempo del 64 quando a Spoleto abbiamo cantato le voci dei morti e risuscitato gli ideali degli emarginati e gli spettatori saranno indignati. È lontano il tempo del 65 con le chitarre a forma di fucile, ritmi veloci, problemi precoci. Il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo mimato e cantato. E il 67 di preparazione, il 68 con l'esplosione, contessa le lotte e le riunioni e gli amici immediati e fatti nuovi già dati per scontati. E il 69 assaporando le conquiste nuove con le cantate moralistiche virtuose, spezzate in mille parole d'ordine vistose. E poi 70, 71, 72, 73 confusi, segnati dai compagni nostri che ci hanno lasciato. E poi il 74 e la benzina va a 300 e nessuno ha fiatato. Per le elezioni grande mobilitazione, Svizzera, Lecco, Modena, Como, Caselle, Novi, San Polo, Pietralata, Empoli, Pisa, Bari, Ancona, Tavernelle, Tavernuzze, Tavernette. 13 di maggio, 15 di giugno, che giornate, che nottate, che cantate. Poi in giro a cantare, in giro a cantare, in giro a cantare. 10, 20, 30 mila a sentire, 10, 20, 30 mila a cantare, 10, 20, 30 mila a sentire. Poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi. Ragazzo gentile, qui davanti a me, mi stai a sentire, ma dimmi il perché. Le storie, i fatti della gente poi, le croci, gli eroi, innalzati da noi, si sono rovesciati con la testa in giù, stan lì dissanguati, non parlano più. Persi le forze mie, persi l'ingegno, lamento per la morte di Pasolini, la morte m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno, le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia là.
Ben ritrovati da Christian Gilardi. Questa puntata di Gran Bazar è dedicata a un disco che è appena uscito, Un nastro ritrovato di Giovanna Marini. Con me qui al mio fianco c'è Alessio Lega.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Uno dei cantautori più conosciuti, insomma, per quanto riguarda un certo tipo di repertorio che hai sviluppato negli anni.
Grazie, forse sì, un po', ma in questo caso sono più nel ruolo di archeologo musicale, cioè di colui che ha scoperto un tesoro che fino ad ora era rimasto celato e cerca di, mi piace questo termine, restituirlo al pubblico di Giovanna Marini.
Abbiamo sentito Ora è venuta l'ora e poi il lamento per la morte di Pierpaolo Pasolini. Appunto, è una registrazione integrale di un concerto registrato nel 1981 che è riemerso, come dire, un po' in maniera miracolosa. Raccontaci un po' cosa è successo con questa registrazione.
È nelle mie mani da 30 anni, oserei dire. Io sono nato nel 1972 e a un certo punto della mia vita, verso i 17-18 anni, ho scoperto questo mondo della musica popolare, della musica d'autore. E un caro amico, che era un collezionista, mi diede questo nastro, dicendo: l'ho registrato io personalmente durante un concerto di Giovanna Marini. Era qualche anno prima, nell'81, lui me lo diede intorno al 1988, quindi. E mi disse: sì, però a me interessa meno perché qui lei parla tanto. E scoprì insieme questa capacità fluida di raccontare e di cantare insieme, se vogliamo è il cantastorie. E scoprì insieme una musicista straordinariamente colta, si capiva da come suonava la chitarra, non era l'atteggiamento con cui la suonavano i musicisti pop, e che nello stesso tempo aveva un'attenzione per la musica popolare, che però non era nemmeno quello il pop, era qualcosa che io scoprivo insieme. Ed era anche un artista che raccontava la storia che stava vivendo. In questa specie di piccola suite che abbiamo appena sentito per iniziare, si fa proprio in canzone la storia fino a quel momento del nuovo canzoniere italiano. Quindi ora è venuta l'ora di guardarci, quindi fa già un piccolo riassunto, è lontano il tempo del 62, è lontano il tempo del 63, cioè fa proprio le tappe attraverso cui si è sviluppato il canto popolare. E arriva, perché in quel momento lei, e credo abbia ragione, mette una chiave importante, alla morte di Pier Paolo Pasolini, poeta di Roma, poeta che poi racconterà in seguito, l'aveva proprio spinta a interessarsi della musica popolare. Quindi in qualche modo per lei, in quel punto, un cerchio aperto circa 10 anni prima si chiude.
Giovanna Marini non è solo una cantautrice, non è una cantastoria, è una compositrice, ha scritto musica per teatro, ha scritto musica per film, è veramente una compositrice, come dire, contemporanea, direi.
Assolutamente sì, e tutte quelle definizioni giornalistiche tipo passionaria del folk, ricercatrice, prendono solo una piccola porzione della verità di questa artista straordinaria. Però devo dire, con questo disco restituiamo Giovanna Marini, grande poetessa e grande musicista di canzoni, perché questo Lamento per la morte di Pasolini è una melodia meravigliosa. Il brano con cui lei la introduce, ragazzo gentile qui davanti a me, è un movimento che gli viene da Schubert. E nello stesso tempo, invece, Lamento per la morte di Pasolini, propriamente detto, persi le forze mie, persi l'ingegno, gli viene da un'orazione popolare.
Persi le forze mie, persi l'ingegno, la morte m'ha venuta a visitare, levare il canto poco dal tuo regno, persi le forze mie, persi l'ingegno.
Alessio Lega, ecco, una registrazione effettuata sul campo, siamo negli anni 70, proprio quando questo movimento appunto etnomusicologico di ricercatori, studiosi, Roberto Leidi naturalmente in testa.
Per parlare di un protagonista che anche qui a Lugano ha svolto una parte importante della sua carriera, del suo percorso, e non dimentichiamo che tutto il suo archivio
è proprio qua, bellissima, certo. Insomma. Ecco, proprio partendo da questo brano, Giovanna Marini appunto poi si ricollega, lo ritrasforma, lo rielabora, lo fa suo e diventa il Lamento.
È un'operazione geniale, secondo me, perché è un'operazione che è insieme artistica, poetica, musicale, ma anche culturale. Pasolini, che per primo si è rifatto alle tradizioni popolari, che i primi libri li ha fatti ricostruendo il suo friulano originario, perché lui in realtà era nato a Bologna. Quindi, ecco, Giovanna riesce a cogliere tutto questo proprio mettendo assieme colto e popolare, mettendo assieme religiosità contadina, che era, se vogliamo, la radice più importante di tutta la poesia e di tutta la poetica di Pasolini. E insomma, non è facile pensare a un'operazione di questo genere, a un artista così consapevole. Noi no, dividiamo sempre il mondo fra il poeta che inventa e il critico che ragiona sulle cose. In Giovanna troviamo tutt'uno, e lo troviamo sull'onda dell'emozione, perché poi è un lamento, quindi è un lamento funebre, si sente il dolore.
Certo, tu hai parlato del nuovo canzoniere italiano poco fa, abbiamo parlato di Roberto Leidi. Nuovo canzoniere italiano è stato, diciamo, un momento importante appunto di raccolta soprattutto di tradizioni musicali del nord Italia, campeggiati, lo dicevamo prima, da Roberto Leidi, sicuramente da sua moglie Sandra Mantovani.
Come tutto ciò che succede negli anni 60 e 70 in Italia è un impasto di cultura e di ideologia. Per cui il nuovo canzoniere è sì, è tutto quello che mi dici, ma non è soltanto un'operazione di tipo culturale, perché nasce in realtà da un attivista politico, che è Gianni Bosio, che è importante almeno quanto Roberto Leidi. Tant'è vero che poi i due arrivano a una rottura rapidamente nel 1966, quindi all'epoca in cui canta Giovanna, si è già consumata da quasi 10 anni questa rottura. E questa rottura avviene proprio quando il nuovo canzoniere italiano ha intenzione di collaborare con un grande regista che però è presente nella realtà sociale, Dario Fo, premio Nobel, certo. Stiamo a livelli altissimi comunque. Ecco, proprio il racconto di come questa cosa si sia fusa e sia arrivata al suo primo momento di esplosione, che è il 1964 a Spoleto, proprio su questa cosa qui Giovanna comincia a concentrarsi e lo racconta e ci tiene a raccontarlo non solo come momento culturale, ma anche come momento di rapporto con la società in cui si sta vivendo. Ma lo ascoltiamo dalle sue parole.
Siamo partiti in tanti e ci chiamavamo Nuovo Canzoniere Italiano. E sono passati 20 anni e io questa sera vi voglio fare questa storia. Vi canto un po' questi 20 anni, fino alla fine, fino adesso. E così insieme ci accorgiamo di come le cose sono cambiate. Allora era incominciato nel 63 e abbiamo detto, quante belle cose che abbiamo raccolto, quanti canti, da tutte le parti d'Italia. Andiamo a cantarli anche alla gente, quella dei teatri, quella della borghesia, andiamo dappertutto, andiamo nei grandi teatri che ci sentano e che sentano che cos'è la storia, quella che non si studia a scuola, quella fatta proprio dalla gente che muore in trincea durante la guerra del 15-18 e maledice chi ce li ha mandati, e della gente che lavora, che occupa le terre, che occupa le case. E mentre stavamo lì in questo teatro a cantare, c'erano con noi i Piadena, 4 di Piadena, erano contadini. E poi c'era Giovanna Daffini, che era a metà cantastoria e a metà mondina, contadina anche lei. E poi c'eravamo noi, invece, della borghesia cittadina, tutto un miscuglio, 12 eravamo. Dopo una 20 minuti che cantavamo, capita questa famosa canzone. Oh Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti non fu. E vediamo che il pubblico incomincia a agitarsi. E noi continuiamo, la mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolenti ognun si partì sotto l'acqua che cadeva a rovescio. Valli si moriva dicendo così, traditori signori ufficiali, voi la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. E a questo punto una voce urla, evviva gli ufficiali! E un'altra voce, evviva l'Italia! E noi restiamo tutti perplessi. E da sopra, sul loggione però, che erano venuti tutti gli amici nostri, tutti quelli che avevano vissuto queste cose, che le canzoni le avevano inventate proprio, ma con la fatica loro della storia di ogni giorno, e stavano sopra tutto il paese di Piadena, tutti gli amici della fine, non gli è piaciuto questa storia di sotto e hanno buttato giù le poltroncine rosse. Da sotto si sono arrabbiati da morire, guardando in alto come guardassero il Padre Eterno, hanno intonato giovinezza, giovinezza. Da sopra, furibondi, guardando in basso, cantavano Bandiera Rossa e in mezzo si andava cantando Fratelli d'Italia. Io pensavo io, è tutto chiaro, è veramente
la voce di Giovanna
chiaro.
Marini. Siamo a Gran Bazar, siamo in compagnia di Alessio Lega perché stiamo ascoltando questo Nastro Ritrovato, che oggi però è diventato una pubblicazione, un CD edito da Nota, con un concerto del 1981, appunto, della grande Giovanna Marini, che qui, come dire, ci racconta quello che è successo a Spoleto. È stato uno degli avvenimenti più importanti nella storia di un certo tipo della musica italiana e naturalmente del recupero della musica popolare italiana, raccontata su multilibri, ma qui è molto bello sentirla da chi era sul palco, appunto.
Esatto.
Giovanna Marini.
Sì, 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 fa parte proprio. Diciamo, all'epoca non c'era molto altro modo di saperla che farsela raccontare dai diretti interessati, perché ancora non esisteva una pubblicistica, perché, come dice la stessa Giovanna, non avevamo tempo di fermarci per raccontare quello che ci stava succedendo. Eravamo sempre incalzati da nuove cose che succedevano.
Erano giovanissime, lei e anche Silvia Malaguggini avevano poco
Silvia
più di 20 anni.
Di più, lì diciamo il range andava dai 15-16 anni di Silvia e di Cati Mattea fino ai quasi 30 anni, e poi c'era invece la Giovanna Daffini
50
che era,
sì, ma che, Gianni, sì.
Sì, sì, sì. Sì, sì, tutti giovani, ma tutti carichi già di una storia e tutti alla scoperta di qualcosa, tutti a incontrarsi. Dicevi bene, non è solo un momento della storia della musica popolare italiana, è un momento della cultura italiana che scopre, con qualche difficoltà, con qualche frizione, il mondo popolare. Vuol dire proprio timbri vocali, modalità musicali che oggettivamente avevano già cambiato la storia della musica. Ora non staremo qui a parlare di Béla Bartók, di questo mondo qui che già, come dire, esisteva, ma in Italia era rimasto trascurato.
Però in Italia viene fuori in maniera preponderante, perché diciamo, se pensiamo nel dopoguerra, per esempio la Germania non ha avuto questa esperienza, anzi, come dire, ha rinnegato quasi completamente tutto questo mondo. L'Italia invece, grazie anche a questi musicisti, questi esponenti, questi studiosi, l'ha valorizzato, l'ha raccontato, l'ha anche rielaborato. È un caso un po' speciale l'Italia, forse la Francia per alcune cose.
No, ma non unico, ma senz'altro speciale. Beh, diciamo ancora una volta la potenza di immaginazione, la potenza culturale di Roberto Leidi, che conosceva bene l'esperienza nordamericana. E quindi quello che stava succedendo, la riscoperta del blues di Woody Guthrie, aveva conosciuto personalmente Alan Lomax, tutti i nomi un po' sacri di questo mondo della riscoperta, e gente che stava con un piede di qua e uno di là, cioè gente che stava con un piede su Woody Guthrie e sui blues della Louisiana e l'altro piede in Bob Dylan, e quindi che aveva già innescato un meccanismo che mescolava la musica originaria alla musica che si suonava in quel momento e in cui questa musica aveva un ruolo nelle battaglie politico-sociali, la guerra del Vietnam, evidentemente, in quel caso. Forse nei paesi ex coloniali del Sud America aveva un'importanza enorme la musica folclorica, come dicono loro, però anche una nuova musica che nasceva. Ecco, l'Italia forse in Europa è all'avanguardia di questo tipo di riscoperta, per ragioni culturali e per ragioni ancora una volta sociali, perché l'Italia è un ponte gettato a metà anche per la sua proprio connotazione sociale, insomma. E il Ticino è sempre il rifugio degli italiani che in qualche modo vogliono provare a guardare le cose prendendone un attimo le distanze e capendole.
Nel disco che tu hai appena pubblicato, appunto, come ci hai raccontato, c'è anche un frammento di una canzone che in realtà è in dialetto lombardo, no? Sento un po' Gioante se ricordet. Una romana, in questo caso, che canta invece in dialetto milanese.
Giovanna da subito, oltre che grande compositrice e poetessa, autrice di canzoni, diventa un'ambasciatrice di tutte le musiche che girano. Quelle originarie, abbiamo detto, Giovanna Daffini, e quelle degli autori contemporanei. In questo caso fa un omaggio al suo amico Ivan Della Mea.
Senti un po', Juan, te se ricorda. 48, vete de Buriana, veniva in giù della rocca de Berghe, e tu sembra c'è su, tu ci insema, tu ci insema cantare. Bandiera rossa, Giovanna, te si ricorda. Mi sei niente, butan e calze tu, e due spiende fan per vedere. Ma intanto stava davanti alla Fiat e non lo ascoltava nessuno, perché c'era il primo sciopero e la gente entrava lo stesso, i picchetti li volevano fermare, gli dicevano: Ivan, smettila con queste geremie di sul 48, altre cose. Allora Ivan improvvisa e di colpo canta: cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io da dire...
Ecco quello che ti dicevo, no? La canzone del racconto di quello che è successo decenni prima, che però deve diventare canzone sui fatti contemporanei. Ecco, cioè Giovanna ce lo canta e ce lo racconta insieme. Questo, secondo me, è la particolarità di questo disco, di questo live, che veramente è una pagina della nostra storia culturale.
Certo, O cara moglie, appunto, di Ivan Della Mea, è, insomma, uno dei brani probabilmente più conosciuti del cantautore milanese, amico naturalmente.
Erano un gruppo, erano veramente un gruppo estremamente coeso, Giovanna, Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea, Gualtiero Bertelli. Ora veramente non possiamo fare i nomi di tutti, perché sennò diventerebbe un elenco lunghissimo e ne dimenticheremmo comunque qualcuno.
Certo, sono musicisti da non dimenticare, perché appunto, come dire, ci hanno lasciato un patrimonio così vasto che probabilmente abbiamo ancora molto da imparare nel riascoltarli e per andare avanti.
Ma non solo, guarda, purtroppo sono artisti che hanno giocato su un piano molto sociale e storico, e sicuramente questo è stato importantissimo alla loro epoca. Questa cosa qui è come se avesse messo un po' da parte, fatto dimenticare, che sono grandi poeti e grandi musicisti, che queste sono grandi canzoni, al di là che vengano accompagnate magari solo con una chitarra, anche se nel caso di Giovanna Marini, e che chitarra, stiamo parlando di una allieva di Andrea Segovia, insomma, quindi, diciamo. Però ecco, io ci tengo a dire che oggi queste canzoni sono importanti e sono anche belle.
Intanto in mezzo a noi Giovanna Daffini canta: addio amore, ti lascio, finita è la montata, tengo un'altra amante a casa, tengo un'altra amante a casa. Tutte le cose che poi Orietta Berti e la Cinquetti si sono cinquettate per conto loro, no, con grossa casa discografica, dopo che la Daffini è morta. E la Daffini questo cantava dicendo: dicono che le donne devono andare a lavorare in fonderia. E una compagna è arrivata contenta dicendo: compagni, evviva, anche le donne finalmente vengono a lavorare in fonderia. Ma io in fonderia non ci voglio andare. Ma che non ci vadano nemmeno gli uomini, ci vada Agnelli se ci tiene tanto alla sua fonderia. Così urlava Giovanna Daffini. E diceva: io voglio suonare la chitarra, cantare la mia storia e impedire che si vada a lavorare in fonderia, che si faccia un mostro che lavora lui in fonderia al posto degli altri. Questo diceva nel 65. Ti credevi che io ti amassi, mentre invece t'ho ingannato, caramelle tu m'hai donato, caramelle tu m'hai donato. Ti credevi che io ti amassi, mentre invece t'ho ingannato, caramelle tu m'hai donato, vino bianca abbiam bevù. Ti ho amato per 40 giorni, sol per passare un'ora, adesso che è giunta l'ora, adesso che è giunta l'ora. Ti ho amato per 40 giorni, sono per passare un'ora.
La voce di Giovanna Marina Addio Morettin, ti lascio, un canto di Risaia dal repertorio di Giovanna Daffini. La canzone descrive e rappresenta la realtà, come dire, amorosa e piuttosto libera dei 40 giorni della Monda. E poi appunto Giovanna ci ha raccontato appunto cosa successe.
Addirittura a un certo punto fa l'imitazione, no, della Daffini,
esatto,
che
con la voce.
Sì, cioè, esagera anche in questo senso, no? Ti credevi che esagera la nasalizzazione, ma in realtà dietro questo atteggiamento che può sembrare parodistico c'è un grandissimo amore. C'è anche una riscoperta oggettiva di moduli che lei da studiosa di musica colta sta imparando sul campo, appunto a fianco a questa personalità. Non a caso il ricordo di Giovanna Daffini sarà una costante del suo percorso, e questa cosa però la porta a scrivere delle proprie cose, trovare un proprio modo di raccontare quello che sta succedendo. Ora facciamo un salto e andiamo a quella che invece è una formula completamente nuova che trova Giovanna: né canzone né parlato, qualcosa di mezzo, qualcosa che compendia tutto in una koinè, direi, di linguaggi. Qui ne fa una versione dal vivo che ha, secondo me, un ritmo superiore anche alla versione discografica che conosciamo, quindi ne sentiamo un pezzetto, non possiamo sentirla tutta, ma ci tengo a sentirla.
L'Italia è il lungo e largo che stanno attraversato, al nord il benessere è davvero disperato, al sud ti colpisce l'improvvisa sensazione di essere piombato in un'altra dimensione. L'Italia è tutta come un grande monumento, mezzo di terra, mezzo di cemento, nel cemento gli uomini stanno infilati come nel girone degli stupidi beati, non danno più risalto coperti dallo smalto, mentre nella terra si articolano ancora, anche se mangiati, corrosi e consumati come i fichi sull'albero quando hanno le api dentro, anche se sanno che ogni movimento può portarli a finire dritti nel cemento. Bella cosa, signora, mi diceva un omone sul treno che correva verso Agrigento, la buona famiglia, l'educazione, il nome, questo fa che per forza la moneta cascherà con la testa di qua e con la croce di là. Mi permetta, sono il barone Barilla, appoggiava su una grande valigia accovacciata, un piede sulla porta della ritirata, una mano aggrappata al ferro del corridoietto, pareva un moderno crocefisso in un diretto. Qui non è questione di danaro, signora, qui è solo questione di predestinazione. Il treno rallenta Agrigento stazione, Romagna si gioca, Brisco la scopone, in Toscana c'è la tombola del sabato sera. Noi fatichiamo qui al settentrione, se l'Italia qui finisse ne staremo benone. Vede, uno si sente come sistemato, e anche se non è proprio come voleva, ora si accorge con soddisfazione che c'è chi non è soldi manco per mangiare, mentre lui al cinema ogni giorno ci può andare. Creda pure a me, cara la mia signora, anche se si sente, come dire, un po' costretto, pensare a questo fa dimenticare ogni dolore, diceva intoppando un coltivatore diretto mentre mi parlava in un bagno di sudore. Per la gran fatica la sua voce era in falsetto, non trovava le parole, finalmente ha detto: sa, sono concetti difficili da spiegare, mi deve capire, io non ce la posso fare. A Bologna finalmente trovo un posto a sedere, un canuto bianco irascibile, signore, parla da grandi pacche dottrinali sulle gambe accollate di un giovane occhialuto che lo ascolta con orecchio riverente e devoluto. I militari dormono e cascano in avanti e il vecchio continua osceno e vociferante. Cos'è la differenza tra teoria e sistema? L'altro lo guarda proprio entusiasmato. Ci credi, gli studenti non me lo sanno più dire. Io mi domando dove andremo a finire. Italia, quanto sei lunga!
Un estratto dalla nave, il periodo delle lunghe ballate di Giovanna Marini, era già stata negli Stati Uniti, tra l'altro a seguito del marito Marini, perché lei si chiama Giovanna Salviucci, suo padre era un compositore importante, purtroppo scomparso molto giovane, non l'ha neppure conosciuto. E la Giovanna Marini che va in America scopre, ritrova naturalmente la grande musica di Woody Guthrie, Pete Seeger, ritorna in Italia e ne rielabora, diciamo così, un pensiero facendo delle ballate molto complesse anche, sia sul piano musicale, perché non sono facili da eseguire,
sia sul piano lessicale, linguistico, ma veramente io rimango, più le riascolto, più rimango sconvolto dalla modernità e dall'arcaicità insieme di queste ballate. Cioè, se ci pensi anche da questo frammento che abbiamo ascoltato, c'è tutto, c'è addirittura la previsione dell'hip hop, del rap, no? Certi momenti in cui lei canta, no? E stira la voce e cui va ritmicamente, e nello stesso tempo l'accompagnamento non è un normale sistema di accordi che vengono suonati, come era anche invece nella musica americana, nordamericana.
Sì,
qui c'è proprio un'elaborazione,
cromatismi.
Sì, cromatismi continui, l'uso di questi bassi ascendenti e discendenti in rapida successione, e il fatto di andare a tempo, e poi improvvisamente arriva la nasalizzazione del canto delle mondine. Quindi veramente Giovanna riesce a fare di tutti gli input che ha conosciuto un fatto narrativo, potremmo dire. C'è qualcosa, sì, che non ha paura dei tempi, delle lunghezze, non ha paura perché conosce bene il recitativo che gli viene dalla tradizione del melodramma, non ha paura di nulla, è veramente un linguaggio nuovo.
Certo, Alessio Lega, tu hai recuperato appunto dal tuo archivio personale questo concerto, ce l'hai detto ad inizio puntata, in fondo ti ha segnato molto perché lo hai ascoltato da piccino, lo stai riascoltando adesso da cantautore, come dire, vincitore della targa Tenco per ben due volte, e quindi con un orecchio anche diverso.
Sì, allora vi faccio un po' la storia, visto che mi solleciti. Sì, ma d'altronde hai visto come la stessa Giovanna racconta la sua vita. È lei che sta sui treni, che va in giro per suonare, in giro per tutta l'Italia, Italia quanto sei lunga, quindi, e registra tutto quello che vede sui treni. Quindi la sua vita diventa quella di una testimone sociale. In questo senso Woody Guthrie è stato un buon maestro. Nel mio caso, specificamente, questo nastro, come vi raccontavo, mi è stato dato da un amico e improvvisamente mi fa scoprire qualcosa che io non intuivo nemmeno a 16 anni, quindi che canto e racconto potessero essere una cosa sola, che la chitarra si potesse usare non come un semplice strumento di accompagnamento, ma come un vero e proprio controcanto a quello che stavi facendo, come fosse un linguaggio che anche quello raccontava delle cose. E questa cosa qui, come ti succede spesso, di tutte le scoperte che ti entusiasmano, poi diventa parte del tuo DNA. Quindi questo nastro, io, questo vecchio nastrino, proprio quelli che si usavano un tempo, quelli che della nostra generazione, Christian, hanno conosciuto proprio come il modo di farsi le loro piccole compilation, di prendersi, di registrarsi i dischi degli amici, di fermare qualche momento che sentivamo via radio, perché no? Ecco, questo nastro me lo dimentico poi col tempo, perché inizia l'epoca dei CD e, cioè, io ero consapevole di averlo, però è come se fosse una cosa che davo per scontato. Finché a un certo punto, proprio organizzando un disco, un omaggio a Ivan Della Mea, ne abbiamo già parlato, dico, ma c'avevo quel vecchio nastro dove la Giovanna, era il periodo del Covid, quindi non si riusciva a fare le cose assieme, dico, però io c'ho quel vecchio nastro a casa dove la Giovanna canta un pezzettino di Ivan Della Mea. E quindi vado a cercarlo, lo ritrovo e me lo riverso in digitale. Ho detto, è l'epoca del Covid, quindi sarà stato il 2020. E riascoltandolo insieme dico, ma questo non è solo un piccolo patrimonio mio, questo deve diventare patrimonio di tutti, perché non esiste un disco così di Giovanna. Perché Giovanna, dal momento in cui poi ha cominciato a diventare una star internazionale, si è sempre mossa con degli ensemble vocali.
Certo,
il leggendario quartetto, ma anche poi cose più imponenti, voglio dire. Ha giustamente ripreso in mano la sua attività di compositrice colta. Però secondo me mancava un momento in cui lei affrontasse queste sue ballate già colte, già scritte su una dimensione diversa, solo voce e chitarra. In qualche modo questo nastro, secondo me, è qualcosa di indispensabile perché è un anello di congiunzione. Allora, nell'entusiasmo ho detto vabbè, ma magari è un entusiasmo nostalgico mio per un pezzo della mia vita. Allora l'ho fatto ascoltare ai miei collaboratori, che hanno tutti detto ma questa è una cosa straordinaria. Allora l'ho fatto ascoltare a Walter Colle, il discografico che da oltre 20 anni si occupa del repertorio, del catalogo di Giovanna Marini, e anche lui è rimasto colpito. Ci mancava un tassello, Giovanna. Insomma, io la conosco abbastanza bene, non dico di essere stato un suo intimo, però mi è capitato di frequentare qualche palco, mi è capitato di essere suo ospite. E quindi siamo tornati da lei, lei già non stava bene, e però mentre le facevo riascoltare questo nastro, Giovanna, che sembrava stanca, distratta, annoiata, risorgeva. Si emozionava man mano che lo ascoltava, ricominciava a canticchiare delle cose. È stato veramente un momento molto emozionante di resurrezione attraverso la musica. E alla fine del nastro dice: beh, vabbè, dai, ero brava. Lei faceva sempre un po' la finta tonta, no? Sapeva che non era brava, che era un genio. No, faceva così e mi dice: vabbè, ma che ne facciamo di questo nastro? Ho detto: Giovanna, facciamone un disco. Lei, facciamone un disco. E così, diciamo, avevo il tassello che mi mancava, l'autorizzazione. Mi sarebbe ovviamente piaciuto fare questo discorso con lei presente qui, però poi purtroppo le cose sono andate come sono andate. Mentre preparavamo il disco, quindi scrivevo le note introduttive, diciamo mettavamo a posto questo nastro che comunque aveva i segni dell'usura del tempo, e Giovanna purtroppo è morta.
Sì, ricordiamo agli ascoltatori, Giovanna Marini è scomparsa l'8 maggio del 2024. Una vita comunque carica di esperienze, perché non dobbiamo dimenticare che anche molti suoi lavori sono stati fatti in collaborazione con i musicisti della scuola del Testaccio, che è stato anche un altro tassello importante della sua carriera. Qui però, appunto, in quello che tu ci hai portato, che oggi possiamo ascoltare, possiamo anche leggere delle note firmate da te, firmate da Walter Colle, appunto Giovanna Marini dal vivo, tutto questo vuole raccontato, appunto appena uscito dall'editore Nota, concerto, l'abbiamo detto prima, del 1981. Quali altri brani, appunto, siamo in quasi addirittura d'arrivo su questa trasmissione, quali altri brani sono significativi?
Io vi farei sentire Terremoto Urbano e magari a seguire La manifestazione in cui morì Zibecchi. Sono due brani molto brevi, ma che ci danno esattamente l'idea del percorso colto che prende la narrazione di Giovanna attraverso la musica.
E la terra si mise a tremare, e il sole cambiava colore, e la terra si apriva in fessure, sotto i piedi l'asfalto bollire, e il sole cambiava colore, e le donne lasciavano i figli, e i figli crescevano soli, tremano e crollano i muri, e la morte chiama i più sicuri, e le radio parlavano sole, e il sole cambiava colore, e le strade si aprono in tanti sentieri, e nascono i figli ma senza padre, con gli occhi già aperti e la bocca per parlare, la gente in silenzio a guardare, cascano i musei, crollano le chiese, gli alberi si piegano e si lasciano seccare, le nuvole di piombo ci pesano addosso, le scuole pericolanti, e morte, sangue, piante, e non c'era acqua, solo un gran vento, la terra si spacca e noi ci stiamo dentro. Nella piazza un gran groviglio, tutti corrono, gridano, piangono, perché dentro casa non è successo niente, ma le sirene le grida, la puzza e il fumo si sente, assassini, assassini, continuano a gridare, arrivano due uomini con le magliette chiare, piangono, tossiscono, non sanno più parlare, Zibecchi è per terra, la testa sullo scalino, le braccia un po' in avanti, ma come per chiamare, la testa resta indietro, punta lontano, le gambe stanno lì, ma come di nessuno, una donna anziana grida, uscendo da un portone, assassini, assassini, e ferma cioè due celerini, assassini, assassini, e avanza le mani, ne vengono giù 10, scendono da un gibone e trascinano la donna sopra un'auto militare, di lei da quel giorno non si è più sentito parlare, corteo, corteo, incominciano a gridare, ma le jeep impazzite non fanno più passare, vengono degli uomini, le mani piene di sassi, guardate, guardate, ci sparano addosso, sparano, sparano, corde la voce, aumentano le grida, la gente si butta per terra, chi raccoglie i bossoli e li guarda senza fiato, chi cerca di scappare, i ferri pedonali sparano, sparano, continuano a gridare, si aggrappano l'uno all'altro, fermano chi vuole scappare, finalmente un uomo autorevole compare, è un compagno deputato, si guarda in giro, chiama addosso ancora la giacca del pigiama, abita là sopra, cercava di dormire. Che c'è, che succede? Si mette a gridare, corri, 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 chiama qualcuno. La gente è impazzita, non la ferma più nessuno. Guarda la polizia, l'ha già ammazzato uno. E ora sparano, sparano e continuano a sparare. Chiama il servizio d'ordine, presto dati da fare. Il deputato entra nel bar, lo guardano in silenzio con le dita che tremano. Fa i numeri del telefono, in mano ha il libretto, note, è tutto spiegazzato. Pronto, chi è? Muovetevi, presto su, venite. Bisogna fare i contorni, c'è la gente impazzita. Guardate, sono qui, qui in mezzo alla gente. Può accadere di tutto se non siamo presenti. Può accadere di tutto se non siamo presenti.
La voce di Giovanna Marini qui in questa ballata ci racconta della manifestazione in cui morì Giovannino Zibecchi, un giovane studente, anzi in realtà insegnante di educazione fisica, che fu ucciso durante gli scontri acuitisi nell'aprile del 1975 tra neofascisti e antifascisti.
Fu travolto,
Milano,
sì,
da un camion, no?
Travolto da una delle camionette della polizia. Questo è sicuramente il plot, il racconto, ed è importante, Giovanna si è messa a scriverlo per questo, ma la dimensione musicale è incredibile. La dimensione ritmico-musicale, che è consapevole sicuramente dell'importanza del racconto, ma già lavora su cellule melodiche che si ripetono con un'ossessività che sembra già tener conto della musica minimalista, insomma di tutto quello che si sta agitando nel calderone musicale dell'epoca. Accordi aperti, un lavoro appunto, come tu dicevi, sul cromatismo, cioè, insomma, veramente ribadisco l'importanza di ciò che Giovanna canta e racconta. Non deve far passare in secondo piano la sua enorme coscienza di musicista colta.
Certo, una compositrice a tutti gli effetti. Alessio Lega, siamo in chiusura di questa puntata di Gran Bazar, molto bella perché appunto abbiamo scoperto una registrazione, insomma, che era rimasta.
È una perla, è una perla.
Esatto. Vogliamo chiudere con un omaggio
a
una città che
addio Lugano Bella è non solo l'inno dei libertari e degli anarchici, e io mi ritengo tale, ma è anche, oltre che una canzone bellissima, direi un inno di questa città che ha accolto in tempi diversi tanti diversi eretici, fra cui tanti musicisti.
Allora la sentiamo naturalmente cantata da Giovanna Marini. L'invito è quello di approfondire l'ascolto di questo disco, Giovanna Marini dal vivo, Tutto questo vuole raccontato, edito da Nota, appena uscito, con la curatela di Alessio Lega, che naturalmente saluto.
E io saluto tutti gli ascoltatori.
Addio Luca. Fra io prego.